I giochi dell'armonia presenta.
L'opera e la vita dei santi compatroni d'Europa, Cirillo e Metodio. Dai testi del Magistero Pontificio. Coordinamento di Franca Salerno.
Il 24 ottobre 1964, l'oggi servo di Dio Papa Paolo VI consacrava l'altare della ricostruita Basilica di Monte Cassino, dove il padre del monachesimo occidentale, San Benedetto, riposa in attesa della risurrezione, e aveva proclamato il santo di Norcia patrono d'Europa per la fede che egli e il suo ordine predicarono nella famiglia dei popoli, specialmente in quella che si chiama Europa.
La fede cristiana, la religione della nostra civiltà, quella della Santa Chiesa, madre e maestra delle genti, e per l'unità a cui il grande monaco solitario e sociale ci educò fratelli, e per cui l'Europa fu la cristianità. Fede e unità. Cosa di più moderno e di più urgente, di più difficile e contrastato, di più necessario e di più utile alla pace del mondo intero e di quella porzione eletta che, ripetiamo, si chiama Europa. Ed è perché agli uomini di oggi, a quelli che possono operare e a quelli che solo possono desiderare, sia ormai intangibile e sacro l'ideale dell'unità spirituale dell'Europa e non manchi loro l'aiuto dall'alto per realizzarlo in pratici e provvidi ordinamenti che abbiamo voluto proclamare San Benedetto, patrono e protettore dell'Europa.
Monte Cassino, durante l'ultimo conflitto, fu distrutto dai bombardamenti. Nel 1944, con le truppe alleate giunte sulla vetta ancora fumante di rovine, vi erano dei soldati cattolici polacchi che vi eressero subito, con mezzi di fortuna, una modesta edicola dedicata alla Vergine Maria. Il 17 maggio 1979, su quello stesso suolo, si inginocchia il primo papa slavo della storia, l'oggi beato e fra poco santo Giovanni Paolo II.
Veramente misteriosi sono i disegni di Dio e imprevedibili le vie della storia. Chi mai avrebbe potuto immaginare che questo secolo, così stupendo per le conquiste e per il progresso, avrebbe visto scatenati tanto odio e tanta crudeltà, e chi mai avrebbe potuto prevedere che proprio dalla martoriata e umiliata Polonia sarebbe sorta la voce del successore di Pietro. Sono qui per pregare, per meditare con voi e anche per delineare un programma di vita alla luce di Monte Cassino e di San Benedetto.
Giovanni Paolo II, oggi servo di Dio, era dunque figlio di un popolo diverso come lingua e come storia, ma radicato nello stesso fondamento, nella stessa tradizione spirituale, nella stessa cristianità. I popoli slavi, infatti, arrivarono nell'Europa centrale nel VI secolo. Alcuni si diressero a sud, verso i Balcani, e si spinsero fino al Peloponneso, in Grecia. E i primi a venire in contatto con il cristianesimo furono gli slavi giunti in Dalmazia, i quali stabilirono subito buoni rapporti con la popolazione cristiana presente nelle città marittime dell'Adriatico.
Gli sloveni, stabilitisi nell'antica Carinzia e Pannonia, cominciarono ad essere evangelizzati nell'VIII secolo, mentre gli slavi dell'Europa centrale cominciarono ad essere evangelizzati dopo la sconfitta degli avari, che soggiogavano quelle popolazioni, non permettendo alcuna forma di evangelizzazione. I primi missionari arrivati in quei territori furono monaci tedeschi, irlandesi e scozzesi. Questi missionari portavano la liturgia e la cultura latina e si suppone che soltanto alcuni di loro imparassero la lingua slava. In breve, questa prima missione si trovava appena agli inizi quando avvenne il grande cambiamento, l'arrivo dei fratelli Costantino e Metodio, che la storia tramanda al mondo come i santi Cirillo e Metodio.
I santi Cirillo e Metodio, che il 31 dicembre 1980, al termine delle celebrazioni per il 15° centenario della nascita di San Benedetto e in concomitanza con l'ingresso della Grecia nel mercato comune europeo, Giovanni Paolo II, il Papa venuto da lontano, proclamava compatroni d'Europa. Perché?
Perché la cultura greca, accanto a quella romana, forma l'altro pilastro dell'anima europea. I santi Cirillo e Metodio, nati a Salonicco, mettono in risalto prima il contributo dell'antica cultura greca e in seguito la portata dell'irradiazione della Chiesa di Costantinopoli e della tradizione orientale. I due fratelli, apostoli dei popoli slavici, aiutano a capire le esigenze delle nazioni slave che formano tanta parte dell'Europa e che aspirano anch'esse ad entrare pienamente a far parte del concerto delle famiglie europee.
Unire l'Europa e il mondo intero nell'unico sole che è Cristo. Il mandato missionario, valido per tutti i cristiani, è stata la scelta prioritaria dei santi Cirillo e Metodio, scelta che ha fatto grande la loro vita.
Con la lettera enciclica Grande Munus del 30 settembre 1880, il pontefice Leone XIII ricordava a tutta la Chiesa le figure e l'attività apostolica di questi due santi e al tempo stesso ne introduceva la festività liturgica nel calendario della Chiesa cattolica. Attualmente la festa dei santi Cirillo e Metodio viene celebrata il 14 febbraio.
Ripercorriamo a grandi linee la vita di questi santi, leggendo dalla lettera enciclica Slavorum Apostoli, che Giovanni Paolo II ha consegnato a tutti i fedeli cristiani il 2 luglio 1985, nel ricordo della loro opera evangelizzatrice. La città che vide nascere i due santi fratelli è l'attuale Salonicco, che nel secolo IX costituiva un importante centro di vita commerciale e politica dell'impero bizantino e occupava un posto di notevole rilievo nella vita intellettuale e sociale di quella regione dei Balcani.
Metodio era il fratello maggiore e verosimilmente il suo nome di battesimo era Michele. Nacque tra l'815 e l'820. Costantino, in seguito meglio conosciuto col nome religioso di Cirillo, venne al mondo nell'anno 827 o 828. Il padre era un alto funzionario dell'amministrazione imperiale. Le condizioni sociali della famiglia schiudevano ai due fratelli una carriera simile, che del resto Metodio intraprese, raggiungendo la carica di preposto in una delle province di frontiera, nella quale vivevano molti slavi. Tuttavia, già verso l'anno 840, egli la interruppe per ritirarsi in uno dei monasteri ai piedi del Monte Olimpo, in Bitinia, noto allora col nome di Sacra Montagna.
Il fratello Cirillo seguì con particolare profitto gli studi a Bisanzio, dove ricevette gli ordini sacri, dopo aver decisamente rifiutato una brillante affermazione politica. Per le eccezionali doti e conoscenze culturali e religiose, egli si vide affidare ancor giovane delicate e prestigiose mansioni ecclesiastiche. Ben presto però mostrò di volersi esimere da tali uffici per dedicarsi agli studi e alla vita contemplativa, fuori da ogni mira ambiziosa. Così si rifugiò nascostamente in un monastero sulle coste del Mar Nero. Ritrovato dopo 6 mesi, venne convinto ad accettare l'insegnamento delle discipline filosofiche presso la Scuola Superiore di Costantinopoli, guadagnandosi per l'eccellenza del sapere l'epiteto di filosofo con cui è tuttora conosciuto. Più tardi fu inviato dall'imperatore e dal patriarca in missione presso i Saraceni. Portato a termine tale incarico, si ritirò dalla vita pubblica per raggiungere il fratello maggiore Metodio e condividere con lui la vita monastica. Ma nuovamente, insieme con il fratello, fu incluso in una delegazione bizantina inviata presso i Cazari in qualità di esperto religioso e culturale.
L'evento che doveva decidere di tutto il corso ulteriore della loro vita fu la richiesta rivolta dal principe Rastislav della Grande Moravia all'imperatore Michele III di inviare ai suoi popoli un vescovo e maestro che fosse in grado di spiegare loro la vera fede cristiana nella loro lingua. Furono scelti Cirillo e Metodio, i quali prontamente accettarono, si misero in viaggio e giunsero nella Grande Moravia, uno stato comprendente allora diverse popolazioni slave dell'Europa centrale, al crocevia dei reciproci influssi tra Oriente ed Occidente. A quella missione dedicarono entrambi tutto il resto della vita, trascorso tra viaggi, privazioni, sofferenze, ostilità e persecuzioni, che per Metodio giunsero sino ad una crudele prigionia. Essi sopportarono tutto con forte fede ed invincibile speranza in Dio. Si erano infatti ben preparati al compito loro affidato. Recavano i testi della Sacra Scrittura, indispensabili alla celebrazione della Sacra Liturgia, preparati e tradotti da loro in lingua paleoslava e scritti in un nuovo alfabeto, elaborato da Costantino filosofo e perfettamente adatto ai suoni di tale lingua. L'attività missionaria dei due fratelli fu accompagnata da un successo notevole, ma anche dalle comprensibili difficoltà che la precedente, iniziale cristianizzazione, condotta dalle chiese latine limitrofe, poneva ai nuovi missionari.
Durante la permanenza in Crimea, presso Kherson, essi credettero di individuare la chiesa in cui anticamente era stato sepolto San Clemente, papa romano e martire, già esiliato in quelle lontane regioni. Recuperarono e portarono con loro le reliquie, le stesse che poi li accompagnarono nel successivo viaggio missionario verso Occidente, fino al momento in cui poterono deporle solennemente a Roma, consegnandole al papa Adriano II. A Roma il papa Adriano II, succeduto nel frattempo a Nicola I, li accolse molto benevolmente. Approvò i libri liturgici slavi che ordinò di deporre solennemente sull'altare nella chiesa di Santa Maria ad Presepe, oggi detta Santa Maria Maggiore, e raccomandò di ordinare sacerdoti i loro discepoli. La liturgia venne celebrata in lingua slava.
L'evangelizzazione dei popoli slavi da parte dei due fratelli di Tessalonica ha un'importanza che investe la vita e la missione di tutta la Chiesa, della Chiesa intera, della Chiesa del mondo contemporaneo. Infatti, sono ancora sempre attuali le finalità che ispirarono l'azione evangelizzatrice dei due fratelli: la proclamazione della parola, la diffusione e la conservazione della fede, l'unità di tutti i credenti in Cristo, la fiducia nell'opera della grazia divina, l'impegno pastorale fino al dono di sé. Ebbene, la figura e l'opera dei santi Cirillo e Metodio ci dicono che, come è scritto nella citata epistola enciclica, il Vangelo non porta all'impoverimento o allo spegnimento di ciò che ogni uomo, popolo o nazione, ogni cultura durante la storia riconoscono e attuano come bene, verità e bellezza. Piuttosto, esso spinge ad assimilare e a sviluppare tutti questi valori, a viverli con magnanimità e gioia e a completarli con la misteriosa ed esaltante luce della rivelazione.
Amor.
Nell'868 Cirillo, nonostante fosse gravemente malato, volle emettere i voti religiosi e rivestire l'abito monastico. L'anno dopo, il 14 febbraio dell'869, raggiunse la patria celeste, innalzando a Dio questa preghiera.
Signore mio Dio, che esaudisci sempre quelli che fanno la tua volontà e ti temono e custodiscono i tuoi precetti, esaudisci la mia preghiera e custodisci a te fedele il gregge a cui avevi preposto me. Liberali dalla perfidia empia e pagana ed incrementa con la moltitudine la tua chiesa e tutti raccogli nell'unità e fa il popolo santo concorde nella tua vera fede e retta confessione ed ispira nei loro cuori la parola del tuo insegnamento. Quelli che mi avevi dati li rendo a te come tuoi. Reggili con la tua destra possente e coprili con la protezione delle tue ali, perché tutti lodino e glorifichino il tuo nome di Padre, Figlio e Spirito Santo.
Invano il fratello Metodio fece tutto il possibile per riportare in patria la salma del grande fratello, ma i romani non vollero rinunciare all'onore di conservare sì prestigiose reliquie. La provvidenza aveva fatto venire a Roma il missionario e a Roma lo aveva chiamato al premio meritato, meritato largamente, dopo aver visitato tanti paesi nuovi. A Roma, quindi, doveva rimanere il suo sepolcro. Cirillo ricevette onorata sepoltura in San Clemente, in fondo alla navata sinistra dell'antica basilica, dove tuttora se ne venera la tomba.
Metodio, consacrato vescovo per il territorio dell'antica diocesi di Pannonia, nominato legato pontificio ad gentes per le genti slave, assunse il titolo ecclesiastico della ristabilita sede vescovile di Sirmio. L'attività apostolica di Metodio, però, fu interrotta in seguito a complicazioni politico-religiose che culminarono con la sua carcerazione per 2 anni, sotto l'accusa di aver invaso una giurisdizione episcopale altrui. Venne liberato solo dietro personale intervento del Papa Giovanni VIII.
Giovanni VIII lo assolse da tutte le accuse e con la bolla Industrie Tue restituiva, almeno nella sostanza, le prerogative riconosciute alla liturgia in lingua slava dal predecessore Adriano II. Metodio ebbe analogo riconoscimento di perfetta legittimità e ortodossia anche da parte dell'imperatore bizantino e del patriarca Fozio, in quel tempo in piena comunione con Roma. Metodio dedicò gli ultimi anni della vita soprattutto a ulteriori traduzioni della Sacra Scrittura e dei libri liturgici, delle opere dei padri della Chiesa e anche della raccolta delle leggi ecclesiastiche e civili bizantine.
Metodio morì il 6 aprile 885 al servizio della Chiesa instaurata tra i popoli slavi. I suoi discepoli lo prepararono per le esequie e gli resero degni onori. Celebrarono un servizio ecclesiastico in latino, greco e slavo e lo deposero nella cattedrale. E si aggiunse ai suoi padri sia patriarchi che profeti che apostoli, dottori, martiri.
Alludendo precisamente a questa manifestazione di ecumenismo, la nuova Lectio IV del breviario così commenta:
il suo corpo fu deposto nella chiesa cattedrale, mentre i chierici cantavano l'ufficio dei defunti in lingua latina, greca e slava. E in questa armonia di voci risplende in modo eccellente la sua mente, che si è dedicata con coraggio e sicurezza all'unità della Chiesa universale.
Ascoltiamo in proposito quanto detto da Giovanni Paolo II nell'omelia durante la celebrazione nella Basilica di San Clemente il 15 febbraio 1985.
Questo intenso desiderio dell'unione spirituale fra tutti i credenti in Cristo ispirò i due santi fratelli nella loro missione, finalizzata allo scopo di fare dei popoli da loro evangelizzati nella nascente Europa un vincolo di unione fra l'Oriente e l'Occidente. il fatto che tale programma, già 11 secoli fa, fosse approvato e incoraggiato dalla sede romana, fu certamente uno dei grandi segni dei tempi che preannunciavano un nuovo volto per l'Europa nascente.
Il ricordo dei santi Cirillo e Metodio pone davanti al nostro sguardo, come una realtà inseparabile dalla loro memoria, il traguardo della piena comunione che permetterà alla Chiesa, nuovamente, di respirare con i suoi due polmoni, quello orientale e quello occidentale, e insieme di offrire con efficacia rinnovata all'uomo contemporaneo la verità salvatrice del Vangelo.
La vita e l'opera dei santi compatroni d'Europa, Cirillo e Metodio, dai testi del Magistero Pontificio. Voci recitanti, Mino Caprio, Massimo Lodolo, Roberto Pedicini, Alessandro Rossi, Lucio Saccone. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.
Per quanti si fossero messi in ascolto soltanto ora, diciamo che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Vaticana Italia.
Uno spot per l'anima, proposto da Franca Salerno in 5 minuti.
La volta scorsa abbiamo parlato dell'amore, come si dice con la maiuscola. Oggi parliamo di quello che dà luogo a una famiglia e che nella famiglia troppo spesso negli ultimi tempi si spegne. Ne parliamo ancora con la professoressa Chiara Giaccardi della Cattolica di Milano, che ha una personale visione su cosa è o dovrebbe essere una famiglia.
C'è un triste luogo comune che dice che la famiglia è la tomba dell'amore. In realtà per me è la sua palestra. Ogni giorno ci esercitiamo all'attenzione, alla vicinanza, alla sollecitudine, all'empatia, nelle cose piccole ordinarie come in quelle grandi e straordinarie. E così la nostra capacità di amore cresce e si rafforza. Purtroppo oggi partiamo poco attrezzati e indeboliti da tanti messaggi che vanno in senso contrario. Esaltano l'autonomia, l'indipendenza, l'autorealizzazione, il narcisismo. E la famiglia è sola e va controvento. E difficilmente riuscirà ad andare controvento senza creare delle alleanze. Alleanze con le altre famiglie e alleanze con le istituzioni. In famiglia si impara la postura dell'amore, che è quella sbilanciata verso gli altri, che ci fa sperimentare il paradosso del ricevere donando e del trovarci perdendoci. Perché l'amore non finisca, dobbiamo imparare l'arte di questo paradosso. Come scriveva Ungaretti, il vero amore è una quiete accesa.
Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia, sole, abbaiano e mordono, ma lasciano, lasciano il tempo che trovano. E il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte.
L'amore è fisica, il matrimonio è chimica.
Un capello nella minestra ci dispiacerebbe molto, anche se è quello della persona amata.
E voi avete qualcosa da obiettare? Scriveteci, telefonateci, messaggiateci e a risentirci.
Uno spot per l'anima, proposto da Franca Salerno in 5 minuti.